Innanzitutto non è che i programmi dei candidati non ne parlano, è che la campagna elettorale non è ancora iniziata perché inizia il 5 di ottobre, scusami, di novembre, quando se riusciremo a raccogliere queste benedette 1500 firme per presentarsi.
Però per le tue primarie tu dici delle cose, certo. Le priorità.
Io sto facendo dei laboratori di politica partecipata ogni mercoledì in cui con le persone tiro fuori anche idee e progetti su Bologna. Questo non vuol dire che io non ho idee. Tra due settimane il sottoscritto col suo comitato elettorale ha già in previsione un incontro proprio su questo, proprio sulle mafie a Bologna, perché è un tema di cui nessuno vuole parlare, nessuno, perché è un tema che sembra anomalo, perché abbiamo forse a volte noi bolognesi bisogno di essere scossati proprio come dici tu, ma tutta questa liquidità che c'è in città non è perlomeno sospetta? Possiamo fermarci a parlare? Ci sono delle associazioni come Libera, per esempio, che di queste cose si occupa in una maniera precisa e puntuale. Ci sono comunque delle professionalità che vanno interpellate.
Ma non ti sembra che rispetto all'Emilia Romagna quello che è accaduto negli anni, al di là delle buone intenzioni di tanti singoli, sia più cercare di dire qui la mafia non esiste perché noi siamo diversi dagli altri, anche se strumenti, monumenti, organizzazioni hanno pervaso questa regione? Noi abbiamo un dato del Dipartimento Investigativo Antimafia e Ministero degli Interni che nel 1995 comunicava alla regione Emilia Romagna e a tutti i comuni dell'Emilia Romagna che c'erano ben 2305 tra boss e affiliati in Emilia Romagna. Come mai non è mai stato fatto nulla? Probabilmente, io dico, perché si pensa che in questo modo si sporca un mito che è quello dell'Emilia pulita, post-comunista, che... Il problema è reale, c'è. Cioè, io con la mia associazione Città in Comune ho telefonate di imprenditori che mi chiedono: ma devo faccio affari con questi soggetti, ma chi sono? Potresti farmi un'indagine su chi sono? Perché gli imprenditori hanno questo problema, ed è un problema. Ad esempio, io ti chiedo, quali sono secondo te gli strumenti concreti per poter in qualche modo affrontare, aumentare questa trasparenza? Ci sono degli strumenti concreti a cui tu pensi o immagini?
Assolutamente, nei regolamenti per le appalti che il comune fa debbono essere chiari i vincoli e chiara la trasparenza che è richiesta alle aziende che partecipano agli appalti.
E questa è la dichiarazione antimafia, ma si fa già, però non succede... Cioè, tra prestanome, cioè il meccanismo.
Certo. In secondo luogo, poi bisogna sempre ricordarsi che ci sono le armi come quello della denuncia. Cioè, se un sindaco ha una notizia criminis, tu prima hai detto alcune cose molto chiare. Tu sei stato anche assessore del Comune di Bologna, giusto? Allora, proprio anche su questi temi sensibili come quello della casa. Benissimo. Nel momento in cui un amministratore, in gergo si dice A, e viene a conoscenza di qualcosa di criminoso, ha un obbligo. Certo,
infatti,
la legge gli dà di andare a denunciare questo, perché le indagini le fa la procura,
infatti,
non il sindaco, è investigatore.
Io infatti,
non è mica
infatti,
con Andoia,
io, suoi scusa
personaggi.
Un attimo, io volevo chiedere una cosa.
Volevo solo chiudere questa cosa. Io infatti ho fatto tutte queste denunce, questi dati sono anche all'attenzione del procuratore di Bologna, che ha un nostro libro su questo tema. Ho fatto denunce anche sulla vicenda che tu conosci benissimo delle assegnazioni illegali delle case del Comune di Bologna, e non sono più assessore, cioè nel senso che non c'erano più per me le condizioni di poter lavorare in un contesto in cui tutti gli altri non erano interessati ad affrontare questo tema, compreso la procura del tempo, perché il procuratore capo del Comune di Bologna mi disse: lei ha già risolto il problema, che altra questione vuole affrontare? È come se un rapinatore andasse in banca, rapinasse, uscisse e poi si ritrova un magistrato fuori e dice: vabbè, questo non lo devi fare, restituisci il denaro. Non funziona così, funziona che se si violano delle leggi ci sono delle pene e dei costi da pagare.
Sono d'accordo con te.
Ah, vabbè, perfetto.
Ecco, io posso cambiare argomento perché sono qui, ma anche perché secondo me è colta la presenza di Zacchieroli, che mi sembra che abbia bene chiara anche tutta la visione di quello che è successo a Bologna negli ultimi 20 anni. Ecco, io volevo chiedere una cosa.
Da quando hai iniziato a votare?
Quando hai votato, però io sto parlando, ma io ho calcolato gli ultimi 20 anni perché secondo me negli ultimi 20 anni a Bologna sono successe delle cose. Cioè, molte ovviamente, ma soprattutto è successo un blocco di quello che era un trend politico. Cioè Bologna era considerata, e secondo me anche ha ragione, un vero laboratorio europeo della politica, cioè c'era una crescita della politica che applicata al vivere sociale che faceva andare la città in avanti. Cioè una città che è stata riconosciuta nel 2000 come la città della cultura europea, una città che aveva anche delle cose un po' particolari, gli autobus gratis di Zangheri che c'erano. Comunque c'era questa voglia, questa idea di città comune, città che aveva gli asili all'avanguardia, tutto. Improvvisamente c'è stato un momento di ferma, cioè si è bloccato tutto, e la situazione non è più andata avanti, è rimasto fermo, e adesso vedendo anche altre città vedo che c'è un progresso da altre parti, da noi c'è comunque una stallo tale che è un anno ormai che abbiamo un commissario e la maggior parte non avverte questa differenza. Ecco. Cos'è che è successo? Qual è il limite che ha portato questa situazione, diciamo, di veramente di stallo, di una città che sembra che si sia fermata 15 anni fa?
Io penso che ci sia una distanza, si sia creata pian piano una distanza siderale tra la politica, i partiti, l'amministrazione e i cittadini. Nel momento in cui i partiti hanno iniziato ad avere la loro crisi, 20 anni fa il muro di Berlino cade nell'89, e quindi con lo sfaldarsi del PC, lo sfaldarsi comunque di una struttura che collegava cittadini tramite le sezioni di partito a quelli che erano gli amministratori, nel momento in cui si sfalda questo ognuno diventa autoreferenziale, il cittadino smette di vivere e inizia a sopravvivere, la politica inizia a nutrirsi solo di se stessa e si ingolfa, tant'è che quello, uno degli strumenti principe, perlomeno nel mio programma, è quello della partecipazione, perché la partecipazione del cittadino e la costruzione del programma, come lo stiamo facendo con i cittadini, mercoledì prossimo ci sarà il prossimo appuntamento, io ho visto delle persone che poi alla fine mi sono venute a dire, ma io mai avrei pensato di poter parlare di queste tematiche, quale forza danno a me già solo candidato, il fatto di sapere che sto parlando di problemi che sono veramente sentiti, e dall'altra parte so di essere controllato. Quindi più si connette, più si avvicina la politica amministrativa al cittadino, il cittadino si interessa perché è richiesto dall'amministrazione. Una casa, un palazzo da Curzio più trasparente, che faccia capire che cosa succede, e non un palazzo da Curzio sigillato in cui ogni tanto, modello sbuffo di pentola a pressione, escono delle ordinanze delle quali il cittadino non potrà far altro che subirle e non sapere perché esistono queste ordinanze. Non si beve dopo le 10 con i bicchieri di vino, boom! Ma cioè, scusate, per un prima, un dopo, qualcosa. Questo avviene solo ed esclusivamente con meccanismi di partecipazione.
Prima facevo l'accenno sulla cultura, cioè la cultura a Bologna è sempre stata. Adesso vediamo situazioni di difficoltà notevole. È stato creato il mambo mi sembra che sia abbastanza un flop a giudicare. Abbiamo visto il comunale, il problema dell'orchestra comunale, eccetera. Non si investe più in cultura, non solo non si investe, la cultura sta diventando un peso qui nella città.
Ma anche sui giovani è lo stesso problema.
Sì, appunto,
cioè il comune di Bologna,
di riflesso, poi volevo dire quello che
ha prodotto una delibera in questi giorni dove assegna alle politiche sportive e alle attività sportive dei giovani 20.000 euro per tutto, e tra cui si parla del corso di cheerleader, cioè le coreografie che i giovani possono fare durante le partite. Ecco, cioè, io capisco che viviamo nel Grande Fratello, però 20.000 euro destinati ai giovani quando un dirigente medio prende 100.000 euro di stipendio, e Bologna ne ha una marea di dirigenti posizionati anche in luoghi oscuri perché poi non servivano a una determinata giunta o erano nominati da giunte avverse di colore diverso, come si fa a pensare poi che la conflittualità non sia un elemento semplicemente utilizzato dalla politica per accrescere la propria visibilità e non il contrario, cioè la soluzione dei problemi come una possibilità di amministrazione? A me sembra che si sia usata la conflittualità e i problemi, semplicemente per porsi come risolutori di quei problemi e avere un'immagine pubblica. Poi concretamente che cosa si fa quando si pianifica per una città? Mettere a disposizione 20.000 euro?
No, questo è assolutamente, vabbè, mi sembra irrisorio, cioè nel senso, se, è chiaro che se uno dice io risolvo il problema dei giovani con 20.000 euro, mi sembra veramente irrisorio, insomma, poi questi sono i corsi parascolastici, sì, eccetera, tutto quanto. E il discorso mi sembra duplice in questo, certo, infatti, senso, dalla parte della cultura e dalla parte dei,
sì,
giovani.
No, no, infatti, ma era il discorso appunto che ti facevo, era della cultura.
Esatto, il grande cappello è sotto il quale, che poi più una spada di Damocle, più che un cappello, è quello del fatto dei tagli che arrivano dal governo, su un bilancio che sfiora i 550 milioni di euro, quest'anno abbiamo un taglio. Qualcuno dice 20, qualcuno dice 12, qualcuno sta dicendo no, saranno 16, comunque è un taglio importante, il prossimo anno almeno 30 milioni di euro di taglio, epoca di sacrifici, tutti li debbono fare, anche se, e qui la politica deve tornare, dando delle priorità, cioè se io ho un corso per cheerleaders e lo faccio e poi contemporaneamente taglio al mambo, mi sembra assolutamente un due pesi due misure, una cosa che non è giusto, una cosa che non prioritarizza. È chiaro che in questo momento abbiamo un'amministrazione commissariale che in teoria è totalmente tecnica, non deve dare prospettive a lungo termine. Chiaro che è veramente strano che i cittadini bolognesi siano un anno, sia ormai un anno che siamo sotto il commissario e lo si sopporti, lo si veda normale. Questo è un segno da cogliere, interessante, proprio di quel rapporto che si è rotto tra politica e tra cittadinanza attiva che ha sempre caratterizzato la nostra terra, la nostra città. Dall'altra parte, per quanto riguarda la cultura, io penso che i tagli di budget siano una grande occasione. La creatività, che in tutto il mondo nel 2010 viene, come dire, vista come la grande medicina per la cultura, la creatività vera inizia quando io tolgo uno zero al mio budget, perché siamo tutti capacissimi di nuotare in acque profonde. Se voi mi date 2 milioni di euro, vi organizzo la più bella estate bolognese che abbiate mai visto. Se mi date 200.000 euro, allora forse si vede quanto io riesco ad essere creativo. Questo non vuole dire che però devo essere un improvvisatore, assolutamente no. Però forse abbiamo corso il rischio in questi anni in cui ci siamo fermati e seduti, che il fatto che ci fossero comunque delle risorse, che un po' c'erano dei piccoli tagli, li aggiustavamo, li smussavamo, questo portava comunque il panorama culturale più istituzionale un po' a restare seduto, perché tanto poi i soldi arrivano, perché poi tanto le risorse ci sono. Forse il fatto di questi tagli provocherà una piccola scossa in chi si vede dei tagli importanti per riuscire a trovare alcune risorse umane da un lato, private dall'altro, ma perché anche qui c'è il grande tema del ricorso al budget privato.
Ma non ti sembra che rispetto ai problemi numerici, la gente perde lavoro, le imprese chiudono, assenza di liquidità trasparente, pulita, pervasività della criminalità organizzata, una mole di immigrati poveri che vengono da territori dove, diciamo, la difficoltà a vivere è molto ampia, con quei numeri, 180.000 in 10 anni, non siano questi delle priorità invece della cultura? Cioè che la cultura sia un elemento importante, fondamentale della città, ma qui stiamo andando, certo, veramente all'osso dei problemi.
No, benissimo, cioè, sono i problemi, poi scoprono l'osso, e l'osso va guardato, non è che ci si deve prendere paura e girarsi dall'altra parte. La politica deve essere responsabile quando viene fatta, non è una politica che si nasconde o che si chiude gli occhi. È chiaro che questa è una priorità, ma è una priorità mica solo fra 10 anni, quando arriveranno 180.000 immigrati, di cui una gran parte di origine islamica, assolutamente no, è una priorità oggi, adesso, ieri, nel momento in cui ho cassa integrati, persone che non ricevono più lo stipendio, sempre più persone che non arrivano alla fine del mese.
Con quali meccanismi, con quali strumenti?
Noi sappiamo da un lato che il comune ha una capacità impositiva, di mettere tasse, che è molto povera, sì, nel senso che le tasse sono ancora molto a livello nazionale, per cui è chiaro che quelle piccole leve forse possono essere toccate a beneficio di quelli che stanno peggio, e soprattutto devono essere toccate le leve proporzionali, che è la cosa più giusta che fino ad oggi siamo riusciti a pensare. Proporzionali vuol dire tu hai un reddito di tot, tu hai un reddito più alto, ti toglierò un po' di più, proprio perché è in proporzione a chi ne ha di più e togli meno a chi ne ha di meno, da un lato. Poi ci sono le tariffe, qualcuno ricordava gli autobus gratis, qualcuno ricorda i nidi, perché molte famiglie che sono in sofferenza in questo momento sono le famiglie che hanno dei bambini e che hanno bisogno che quei bambini vanno all'asilo nido. Noi per esempio a Bologna continuiamo pur nella
crisi. Ma c'è una maggioranza di famiglie che non se lo possono neanche permettere un figlio.
Sono d'accordissimo.
Cioè, altro che nido, nel senso che proprio, certo, non c'è proprio questa possibilità.
Il nido è cioè, il primo gradino.
A fronte di famiglie che non si possono permettere.
Che sono la maggioranza. Bambino, cioè che non
sono
si possono...
la maggioranza. Guardo anche alle famiglie che un bambino, se lo potevano permettere fino a ieri, ce l'hanno, è vivo, respira, piange. E adesso non si possono più permettere, non se lo sarebbero più permessi. Allora, soprattutto a questi, io devo dare delle risposte. Devo riuscire, proprio facendo un discorso chiaro. E il discorso chiaro, i bolognesi lo capiscono se la politica parla con loro. I bolognesi sono mica deficienti. Cioè, i bolognesi questi discorsi li capisco. Io sono bolognese da 38 anni, quando sono nato. Questi discorsi, se mi vengono fatti, io li capisco. E sono dispostissimo a fare dei sacrifici. E sono disposto a fare dei sacrifici economici, ma sapendo anche nelle priorità che anche la cultura è una priorità, perché se mi arrivano 180.000 immigrati di una cultura diversa e io non do a loro la possibilità di dirmi chi sono, primo, così eliminerò le paure, due, io devo avere chiara la mia identità. Deve essere chiara la mia identità per presentarmi onestamente di fronte all'altro. Questo lavoro qui non lo fanno i soldi, lo fa la cultura. Per cui le priorità devono essere veramente due. Chiaro che la coperta è stretta, per cui le priorità vanno avanzate priorizzando le priorità. Per cui da un lato io devo riempire gli stomaci e devo avere delle persone che devono riuscire dignitosamente ad arrivare alla fine del mese. Il dramma più grande che noi viviamo è di persone che adesso restano chiuse in casa e che magari ci stanno anche ascoltando e che non hanno il coraggio di uscire perché fino al mese scorso arrivavano a mangiare la pizza magari due volte al mese e adesso non ci arrivano. Queste persone qui devono essere persone di cui con cautela l'amministrazione si deve fare carico.
Però per non fare della demagogia e far sì che queste tue parole siano concrete, no? Quali atti di trasparenza tu sei disponibile a fare? Cioè, nel senso che non quelli tuoi personali,
sì, no,
rispetto alle macchine, rispetto che poi quelli tuoi sono dovuti.
Certo, la prima cosa è fare una sacrosanta pace nel grande dibattito tra budget pubblici e budget privati.
Cosa vuol dire?
Sono cadute e crollate col muro di Berlino. Se io ho dei privati che vogliono mettere su un asilo nido, io non ho nessun problema che loro lo facciano.
Ma non ci sono.
Non è detto. Non è detto. Non è vero, perché se tu vai alla Ducati qualcosa succede ed è successo in questi anni. Ci sono degli esempi in questo senso, vanno assolutamente.
Molte volte questi non faccio riferimento alla Ducati, ma molte volte questi privati se mettono delle risorse chiedono dei terreni edificabili per poter avere, cioè c'è una contropartita di interessi pubblici.
Allora questo sistema deve assolutamente cambiare. Allora io posso dargli assolutamente delle altre contropartite, forse, no? Però a un certo punto posso dare a loro degli sgravi, per esempio, e non io mi ispiro al PSC che è stato approvato nel luglio del 2008, va bene, che è il piano strategico comunale, in cui ciò che è verde a Bologna resta verde. Al massimo io riesco cromaticamente a passare dal grigio al verde, ma dal verde al grigio io non ci voglio passare. E in questa città la cementificazione basta così.
Quali altri atti di trasparenza sei disponibile a fare?
Cioè, su questo in effetti uno dei grossi temi è quello degli oneri urbanistici che hanno un po' distrutto soprattutto la provincia, cioè i paesi del circondario bolognese, perché molti comuni sono andati avanti con oneri urbanistici.
Avete 3 minuti.
Ecco. E quindi c'è questo elemento che secondo me aprirebbe un dibattito molto ampio.
Ma torno.
Sì, torni.
Volentieri.
Lo prendiamo? Sì. Giancarlo?
No, anche perché è bravo.
No, è bravo.
No, ti volevo chiedere una cosa, visto che
non è facile rispondere, sei disgraziato.
Sì, esatto. Ti devo fare la domanda che molti, è politica, perché molti si chiedono, ma anche perché adesso effettivamente bisognerà anche parlare un po' di questi. In questo momento chi è che maggiormente dal punto di vista, diciamo, delle prospettive future, quelli che in teoria dovrebbero avere maggiori consensi sono da una parte la Lega e da una parte i grillini e probabilmente quelli di Di Pietro. Ecco, tu in rapporto di questi tre movimenti che stanno evidentemente crescendo perché raccolgono poi un'insoddisfazione generale, ecco, nel tuo cammino, poi ovviamente perché se tu speri di diventare sindaco, ovviamente devi cercare di trovare delle alleanze. Ecco, come vedi questi tre gruppi, questi tre movimenti di pensiero nei tuoi confronti di un probabile futuro?
La risposta dopo le notizie da Roma, perché voi mi guardate, ma qui se non entra la pubblicità voi non ci date una lira, quindi... Torniamo in diretta. Prego.
Allora, avevamo lasciato un po' di tempo a Zacchiroli di darci una risposta su quali saranno gli scenari che pensa, soprattutto nei rapporti con i tre movimenti di pensiero che in questo momento, movimenti, sembrano riscuotere maggiore passione da parte della gente. Poi parliamo di Lega, i Grillini e di Pietro.
Allora, ci ho pensato, quindi sono pronto alla risposta. Allora, per quanto riguarda il primo movimento, che è l'Italia dei Valori, la risposta tra virgolette è semplice: l'Italia dei Valori è all'interno della coalizione. L'Italia della coalizione che sostiene anche la gara delle primarie, per cui ha già siglato con i candidati e con gli altri partiti una cornice programmatica per cui sulle tematiche siamo già abbastanza d'accordo. L'Italia dei Valori è un movimento comunque prezioso, per esempio sul discorso che si faceva prima con Amorosi per quanto riguarda le infiltrazioni mafiose. Un movimento è un partito che ha nel suo DNA il rispetto della regola, il rispetto della legge e anche la battaglia grande contro la mafia. Beh, io penso che sia assolutamente una ricchezza all'interno di una coalizione. Il secondo movimento che veniva richiamato è quello dei Grillini.
Dei Grillini, ti lasciamo la Lega per ultimo, così allora, dolce si infuoca.
I Grillini hanno delle provocazioni e delle intuizioni che sono molto importanti. Se io penso che improvvisamente a Bologna le amministrazioni si sono rese conto che il ponte là da via Triunvirato sul Reno andava giù a pezzi, è merito loro, perché se non c'erano loro nessuno se lo ricordava, cioè hanno un'attenzione sul particolare, sul territorio, che è molto spiccata. Due, hanno una presenza sul territorio che è spiccatissima. Perché se io vi o ci chiedo dove sia la sede dei Grillini, nessuno lo sa. Ma sai benissimo che prima o poi, o in via Indipendenza lì davanti all'Arena del Sole, o sotto l'orologio del comune, o alla catena di via d'Azeglio li incontri. Quindi hanno una presenza articolata e interessante sul territorio che non va assolutamente sottovalutata. Io penso che debbano essere un minimo più inquadrati in regole del gioco che sono condivise in quello che è fare politica. Cioè molte volte hanno degli slanci che possono essere definiti populisti, demagogici, io mi ricordo Favia che diceva porterò la webcam in Consiglio Comunale così finalmente tutti vedrete Consiglio Comunale è in radio da decenni, la webcam c'è da decenni pure quella, per cui... va bene, bravo, prossimo, the next.
Sì, però ha avuto anche dei no, perché poi probabilmente certuni non sono neanche informati su quello che stai dicendo, per cui c'è anche da una incompetenza da parte dei sindaci su questi aspetti sono veramente...
Su questo, ecco, quello che dicevamo anche prima ritorna. Il terzo movimento è quello della Lega. La Lega è di una splendida doppiezza, cioè, come fa un partito come la Lega, che ha delle istanze anche giuste, delle preoccupazioni che partono anche dalla pancia di ogni cittadino, a candidarsi quando è al governo e impone a me 16 milioni di euro di tagli? Io ho già finito di parlare, cioè tu fai il barbiere di là e poi vieni da me a vendermi le parrucche? Beh, ne ho capè. Non va così, non funziona. La Lega prima di tutto e chi è al governo deve chiarirmi il perché di quei 16 milioni di tagli e soprattutto la Lega che parla di federalismo fiscale. Perché qui la Lega continua da quando è nata a dire i soldi devono tornare sul territorio da dove partono, ma qui arrivano dei gran tagli, dei gran forbici, ma non arriva assolutamente nient'altro. Quindi la Lega deve chiarire prima questo, poi possiamo iniziare a parlare.
Se sarai sindaco, applicherai questo documento che... con cui la Procura della Repubblica chiede di riassegnare le case popolari del Comune di Bologna fatte con un meccanismo politico? Sì? No? Come?
Puoi specificare.
Questa è la domanda delle 100 pistole che se l'è preparata.
No,
quindi...
no. Tu sai benissimo che io...
Dopo la roulette, di Amorosi.
Anni fa, nel 2006, denunciai che esisteva un meccanismo politico di assegnazione in deroga delle case del Comune. Sono state assegnate a soggetti non aventi diritto. La Procura della Repubblica ha riconosciuto che lì vi erano delle illegittimità amministrative e ha intimato al Comune di Bologna di riassegnare quegli alloggi. La giunta Cofferati non l'ha fatto, la giunta Del Bono non l'ha fatto, il commissario forse neanche lo sa, anche se si sono state fatte delle richieste. Qualcun altro vorrà portare un minimo di giustizia a 18 morti che sono morti in 2 anni o a persone che non hanno avuto gli alloggi e dovevano averli?
A me viene da risponderti così, visto che siamo alla fine, mi sembra avere capito.
Sì, dai, l'ultima domanda.
Esatto, riporto anche verso l'inizio, sì, in cui io mi candido su quella che io vedo come una città bella ma comunque spezzata, in cui le istituzioni non si parlano. Sarebbe un codardo e un falso chi ti rispondesse in maniera negativa rispetto alla tua richiesta. È chiaro che se le istituzioni collaborano stiamo tutti meglio. Se la procura mi dice delle cose e mi dice che c'è stato un atto di ingiustizia e me lo certifica, io ho il dovere di porre giustizia rispetto a quella tematica.
Beh, allora è la prima risposta positiva avuta da questo tema.
Volevo chiedere